Ciao Alessandra, bene. Innanzitutto va detto che Lavoro Liberato era una casa editrice degli anni 70 di orientamento marxista-leninista che produceva degli interessanti testi ideologici. E poi va detto che questo è un lavoro militante che stiamo facendo intorno a Venezia, Marghera, Mira, dove siamo noi, e, con scarsi mezzi, diciamo non artigianale, con un picchio, appunto, come dicevi tu, artistico. E diciamo anche che io ho cominciato a dipingere sì nell'85 quando ero in carcere a Venezia, poi a Belluno, però dipingere per modo di dire, nell'85 erano acquerelli, a Belluno erano poco più di acquerelli. E poi nel periodo in cui sono stato fuori di più lungo, in questi ultimi 20 e passa anni, di 4 anni, e sono stato libero, ho fatto anche delle mostre e lavoravo quasi professionalmente, diciamo, ero riuscito anche a vendere una quindicina di quadri. Però il mio lavoro principale era scopo di sostentamento, facevo il programmatore, cosa che adesso dopo questa detenzione sicuramente è impossibile per me fare, dato che non mi danno lavoro neanche in fabbrica, figurarsi. Ecco. No, a parte da bambino ho una piccola esperienza, avevo vinto un premio a 7 anni, non avevo mai dipinto perché essendo cresciuto in un ambiente proprio legato all'arte, mio padre era critico storico dell'arte, mio nonno era pittore, anche se povero, mio padre era dentro tutte le cose culturali di Venezia, si impegnava parecchio, io quindi orecchiavo, ambientavo un po' queste cose, però per me nel rifiuto anche, se vuoi, politico che faceva l'autonomia dell'arte come mercato e della monopolizzazione da parte dei revisionisti del PC, della cultura, io stesso avevo una specie di rifiuto addirittura a partecipare, andare a vedere le mostre, insomma. Dopo invece appunto nell'85 quando feci una detenzione nell'ambito del processo al bollettino dei comitati contro la repressione avevo fatto delle cose e poi diciamo l'ho ripreso nella detenzione successiva che durò 2 anni. Sì. Sì, io su questo va detto che ho fatto un lavoro anche di ricerca e di scrittura su quello che facevo e praticamente quando io cominciai a dipingere, diciamo in quegli anni 80, lavorai su un concetto di forma e colori. Infatti la prima personale si intitolava forma barra colore. E diciamo, che lo spirito era sintetizzabile in un discorso di una ricerca comunicativa. Praticamente cito alcune parole che scrissi quell'epoca. Forzare un'idea oltre i tangibili ed evidenti significati delle parole scritte o dette, oppure, diciamo, per giungere là dove altri non sono giunti è necessario sforzarsi di essere precisi e determinati verso un punto d'arrivo del proprio lavoro, punto d'arrivo che ogni volta ci sfugge e si pone più avanti. Lo spirito, diciamo, era quello di Goethe, non si giunge mai tanto oltre come quando non si sa più dove si vada. Diciamo che, la ricerca era basata su un rifiuto dell'arte contemporanea, ossia del postmoderno, dell'arte concettuale, e si rivolgeva più che altro all'arte povera, al costruttivismo. Questo è il primo periodo, diciamo, in cui ho lavorato molto sui materiali, cioè praticamente costruivo le forme geometriche di queste tele attraverso una continua modificazione dei materiali, lavorando con gli stucchi, con le sabbie, con i quarzi, con i gessi, su tutte le possibili superfici. Chiaramente questo in quei 4 anni che sono uscito, perché sono stato fuori, perché in carcere potevo fare soltanto dei bozzetti, diciamo, tempere, acquerelli, così. Sì, ma questo è infatti il primo ciclo solo, che arriva, diciamo, fino al 1990-90. Poi, quello che hai visto tu, di quello che ho detto io, ce ne sono pochi. E più che altro, poi, nel secondo ciclo, che ho fatto una produzione maggiore, ho cominciato a fare sia dei quadri realistici, in particolare un ciclo sulla memoria dei lager, in cui ho rielaborato le immagini di due prigionieri morti ad Auschwitz, l'immagine dell'arresto del bambino di Praga, l'immagine dell'arresto di un ebreo, presumibilmente, sempre da quelle parti, in Cecoslovacchia, e il bambino forse era di Varsavia. Adesso, scusami il lapsus, ma mi succedono un po' troppo spesso, poi magari me ne fuori anche perché. Comunque, a parte questo, sviluppai, cioè destrutturai a quel punto, destrutturai la ricerca uscendo dalla geometria, però costruendo delle geometrie a livello informale. In pratica, con un ciclo che si chiamava controcorrente, e che esposi in molte mostre. E praticamente lavoravo a spatola con materiali molto diversi, sfangiando le masse di colore dentro, sia sulla tela sia su materiali rigidi, però alla fine uno aveva un'impressione sia di equilibrio sia di rottura. E lì, anche lì, diciamo, c'era sopra tutto un ragionamento che spiegava come costruivo la tela. E praticamente non partivo da un bozzetto preciso, ma l'elaboravo nel farla, diciamo, anche con dei tempi che variavano a seconda del tipo di concetto che volevo esprimere. Però, diciamo, facendo parecchio sotto questo profilo. Va detto che i quadri del ciclo della memoria, due di questi sono stati venduti a livello internazionale nell'ambito di una mostra di 125 prigionieri politici per mummie Abu Jamal tra il 96 e il 97, cioè questa mostra partì nel 95 tra l'Italia e la Germania, poi nel 96-97 io feci avere due tele fuori dai miei e queste girarono nel Saarbrücken, la Spagna, Sudafrica, in America, e praticamente si vedevano molto bene questi due personaggi passati alla storia in quanto morti, uno con la testa a fianco dell'altra, che mi avevano colpito molto, un soggetto appunto su cui avevo lavorato parecchio. Poi in carcere ho fatto invece un anno e mezzo solo che ho potuto dipingere seriamente tra il 97 e il 98, ho fatto in tutto 16 anni, l'ultima volta 12 anni e mezzo, di cui 11 anni e mezzo in carcere, un anno a casa con la storia del sciopero della fame che poi mi misero agli arresti domiciliari. In detenzione in quell'anno e mezzo ho diciamo, fatto una sintesi di colore e geometria che rimanda a un universo possibile di armonia un po' diverso. E poi ho fatto tutte le serie di cose, murali scomponibili che poi hanno circolato in mostre organizzate dall'AFAS, per esempio a Istanbul e a Madrid. Oppure collage di lotta, insomma ce ne sono anche nel sito, che in uno dei siti che tengo c'è una pagina arte in cui ci sono queste riproduzioni. Dal carcere? Sì. Ecco, diciamo che ho fatto soltanto poche cose perché io dal 2002 vivo una condizione un po' particolare, probabilmente dal 1996. Però io dal 2002 ho coscienza e consapevolezza permanentemente di essere sottoposto a una forma di controllo e di interferenza mentale che si chiama controllo mentale. È una forma di distruzione dell'identità e di piegare la persona attraverso tecnologie radiotrasmesse che, diciamo, per un lungo periodo sono state ascoltate queste mie denunce con scetticismo. Adesso c'è un referto radiologico che almeno per quanto riguarda 5 o 6 elettrodi, o presunti tali, non sa dare spiegazioni di che cosa siano. Quindi adesso è un po' più difficile darmi del matto, insomma. Questo tipo di interferenze mi impediscono quella naturalezza e quella spontaneità di silenzio e di isolamento in cui a volte gli artisti hanno bisogno di lavorare. Sì, infatti è per me un problema perché io avevo anche una mostra grossa che me l'avrebbero fatta a Venezia, una fondazione per i giovani artisti che era un po' in debito con me dal punto di vista della rappresentazione, in quanto a Venezia le persone che hanno un po' di valore si vede, cioè vengono fuori, e però se magari come nel mio caso hanno avuto problemi giudiziari o comunque politici, politicamente non sono lecchini delle amministrazioni comunali o provinciali o che sia, logicamente hanno più difficoltà ad emergere, anche perché l'arte a Venezia è monopolizzata, vuoi dal sistema economico merceologico delle grandi rappresentazioni, vuoi dal sistema del turismo di basso costo e vuoi dalla mafietta che c'è tutta attorno alla solita cultura della sinistra revisionista che monopolizza un po' tutti gli ambiti, insomma. Però nonostante. No, per me non è cambiato niente, semplicemente va rilevata una versatilità, cioè io un po' forse troppo spigliatamente, se decido di fare delle rappresentazioni di tipo realistico, violente o comunque magari di espressioni di lotta, tipo ne ho vista una molto bella sul muro esterno dell'ex SNIA, ecco, quelle cose di lavorare per esempio collettivamente a murales è un'esperienza che mi manca, che io vorrei fare tantissimo, soltanto che purtroppo tra quello che subisco, tra il lavoro che porto avanti tra i proletari e gli operai qua, tra le mie difficoltà di vita, eccetera, eccetera, diciamo che io, vuoi per scelta politica, vuoi per circostanze, non sono riuscito a vivere molto negli ultimi 20-25 anni delle esperienze collettive come quelle che avevo vissuto negli anni 70, anche perché qui l'area dei centri sociali è monopolizzata, diciamo, da componenti che è difficile definire antagoniste, nonostante alcune espressioni di lotta le portino anche avanti di tanto in tanto. Sì, proporre qualcosa che se riteniamo sì che è coerente all'insieme si può anche mettere in produzione. E dunque, io sì. Lavoro liberato. No, sì, lavoroliberato.org, ci sono indicazioni dell'editrice. Noi siamo partiti mettendo, adesso presentiamo il 10 giugno, facciamo una presentazione con un annesso spettacolo teatrale di Eugenio Sideri il 10 giugno a Marghera alle ore 18. Presentiamo quello che abbiamo già fatto e molto brevemente. Si tratta innanzitutto di un lavoro che ho fatto in carcere lungo un anno, che ho avuto il computer a opera, e è un CD sulla vita e le opere di Armando Pizzinato, che è un pittore che ha fatto che era quello che stampava clandestinamente l'unità durante la guerra a Venezia, che fu arrestato, fece galera e fu tra i principali promotori del movimento Fronte Nuovo delle Arti. Poi in libertà ci conoscemmo. E aiutò anche l'associazione che avevo messo in piedi nel 91-92, con cui facemmo varie esposizioni collettive, una con l'Intifada, un'altra contro l'Expo che volevano fare a Venezia. E lui ha detto anche il suo appoggio, anche delle opere in esposizione a questi momenti collettivi che creavamo a Venezia all'epoca. E lui è morto nel 2004 e purtroppo l'ho visto solo nel 94, quando è venuto a trovarmi in carcere a Padova. E il Ministero di Giustizia ha ostacolato in ogni modo la presentazione di questo CD che era stato fatto a opera da me e da un compagno palestinese che si chiama William Pano, che adesso è scarcerato, che lavora con me. E tant'è che invece di fare per esempio questa presentazione, che sarebbe stata molto suggestiva lì con un pittore ottantenne di levatura mondiale, un compagno bravo, si preoccuparono di chiamare Vallanzasca, noto destroso, malavitoso, cioè, chi ne è più ne metta, io non ho assolutamente il mito di questo soggetto. Assieme a tutti i giornali, mass media, eccetera, eccetera. Questo anche per capire la logica della redenzione, come la fanno funzionare questi signorini qua. Poi, le altre cose che abbiamo stampato in questo periodo sono stato il calendario antifascista fatto dall'ANPI e dall'Associazione dei Perseguitati Politici Antifascisti di Mira della Riviera del Brenta, che va detto è una zona che è compresa tra Venezia, tra Marghera e Padova, e di 9 comuni. Su questi 9 comuni, 7 hanno sezioni ANPI. Ci sono stati combattimenti e morti anche fino ai giorni successivi alla liberazione. In realtà il movimento era molto duro e si trattava di una guerriglia legata anche alle montagne, con gruppi mobili che salivano e scendevano dalle montagne fino alle campagne qui vicino. E quindi c'è una rete di antifascisti molto notevole che parteciperanno anche loro poi a questa presentazione. Poi abbiamo ristampato un libro della prima autonomia operaia di Marghera, che si intitola La lotta operaia e il problema dell'organizzazione, Marghera 68-70, che è una ristampa dell'edizione del Comitato Operaio di Porto Marghera dell'epoca. Sì, io sto dando una mano ai compagni operai che intendono costruire qui i Cobas, i Slai Cobas dentro le fabbriche. È una realtà durissima, soprattutto dopo gli arresti che sono stati a Padova in febbraio, con la conseguente criminalizzazione di ogni forma di dissenso, tanto che adesso c'è un appello nazionale di sindacalisti contro la criminalizzazione degli operai. È una cosa durissima perché a Marghera in particolare, nei settori dei chimici, non solo per il fatto di Taliercio, ma anche ben prima, il PCI ha costituito un autentico bastione istituzionale a fianco dei padroni, e quindi la CGIL cerca di bloccare ogni istanza. Comunque ci sono lotte in corso e abbiamo anche diversi iscritti tra gli immigrati. Sì, va detto che in quell'estate lì ci furono scontri durissimi con la polizia, con i celerini e con camionette bruciate. Cioè, non è che il 68 l'ha fatto la CGIL, insomma. Ecco, questo libro serve a ricordare queste cose qua. C'è una breve premessa mia e poi c'è un apparato critico di una decina di pagine di note che spiegano i termini per i compagni più giovani che magari non capiscono perché certi termini sono usati in una maniera anziché in un'altra. Scusa, finisco solo con la carrellata di quello che abbiamo fatto, ma breve breve. Allora, abbiamo stampato il dossier dell'Associazione Vittime Armi Elettroniche Mentali, Nazismo Soft, e poi abbiamo stampato il libro che tu dicevi, Prometeo, Prometeo incatenato, e questo libro di poesia di Giulio Stocchi, che è abbastanza famoso come poeta, stampato anche per Einaudi. Se poi c'è un minuto ti spiego qual è il programma editoriale futuro, poi dimmi la tua domanda. Ecco, diciamo che a parte la pagina dell'arte in paolodorico.org, ecco, io ho deciso di non esporre più finché non mi toglieranno dalla testa quello che mi hanno messo, e alla fine del 2005, sono state fatte nel 2005, a parte due esposizioni di tipo classico, sono state fatte due esposizioni da compagni, una nell'ambito del Red Bloc Camp in Sicilia, del Soccorso Rosso Proletario, sì, e uno al Centro Sociale Garibaldi di Milano. In precedenza anche il Centro Sociale dei Transiti mi aveva fatto delle mostre con i murales che facevo in carcere, e che tra l'altro adesso stanno cercando di sfrattare questi compagni di questa storica struttura antagonista di Milano, a cui do la mia solidarietà, anche perché l'ho ricevuta da loro durante la detenzione. E diciamo che si possono vedere qui, oppure chi ne ha, diciamo in giro ce ne saranno 40-50 tra venduti e regalati. E ce n'è uno in una fondazione pubblica di Venezia intitolata a un socialista che ha fatto il partigiano, che ha sempre avuto per amici giovani e ha sempre odiato De Michelis, Craxi, eccetera, eccetera. C'è un socialista di rottura di Venezia, che si chiamava Giuseppe Mazzaioli, che era un anziano professore. Lui quando è morto poi gli hanno fatto una fondazione, lui mi era stato amico e lì ho donato un'opera abbastanza carina del primo ciclo che è esposta lì. Allora, ci sta un libro che è pronto in realtà dal 2001, che non è mai uscito perché non c'è mai stato qualcuno che si proponeva di stamparlo, che è tutto a macchina, bisogna tutto ribatterlo, insomma è un libro sulla guerra popolare in Perù, vista da un compagno italiano che ne studia le forme e le modalità della guerriglia e della guerra popolare, ragionando anche in funzione della rivoluzione qui da noi. Poi c'è un libro di traduzioni di demistificazione sul famoso suicidio del comandante Marsiarca Gaetano Carpio del Salvador. Questo compagno, e poi scritti anche suoi, questo compagno in realtà era quello che voleva portare avanti la guerriglia fino in fondo, e invece è stato fatto fuori lui e poi è stata fatta la soluzione politica, e con una montatura indegna di persone che si possono chiamare di sinistra. Poi c'è una raccolta di documenti delle Brigate Rosse che praticamente è tutta la bibliografia messa in stampa del famoso contributo per una storia documentale delle BR che il bollettino pubblicò nel 96. Però non a livello apologetico questa raccolta, bensì con un apparato critico di commenti su ogni documento che viene pubblicato. Poi c'è un libro in preparazione sui collettivi politici veneti a cui io partecipai, con i documenti dei collettivi, cronaca delle lotte, delle azioni e un po' di riflessioni sul rapporto tra lotta armata e costruzione del movimento, perché questa realtà in realtà era un'organizzazione che sapeva fare sia questo che quello e era molto radicata in tutto il Veneto, che poi venne meno, diciamo, quando nell'82 fecero fuori le Brigate Rosse, e nel Veneto ci furono tutta una serie di conseguenze anche a livello di movimento, delle svolte a destra, per cui io poi me ne uscii da quest'area. Poi ci sono un ultimo testo che volevo dire in preparazione, è una raccolta di documenti che io tengo da 20 anni sulla disinformazione, cioè dopo che fu ammazzato Pedro e successivamente ci sono state tante raccolte, tante analisi su come vengono fatte le mistificazioni mediatiche, no? Non so, quella più grande a livello mondiale può essere quella sul presidente Gonzalo, tanto per dirne una, ma ce ne sono state tantissime, adesso ci sono usciti vari libri, anche uno di Tonello sull'Iraq, interessante a certo proposito. Ecco, su questo argomento io volevo lavorare perché sono stato molto colpito da questo tipo di tecniche anche a livello personale, quindi ero interessato e ho messo via materiali che, diciamo che l'unica cosa che non ho ancora messo in cantiere di pubblicare sono cose che io ho scritto, che se ne sono un casino in internet, perché per esempio ci sarebbe un libro sulla corrispondenza tra me e la mia prima moglie, che era Alberta Bigliato, una compagna brigatista, che abbiamo fatto tutta una serie di corrispondenza su Gramsci, leggendo Gramsci, commentandolo, eccetera, però diciamo che anche lì c'è un discorso di energie, e per fare tutte queste cose che ci vorrà del tempo, insomma. io ringrazio te, buon lavoro Alessandra, ciao, grazie a voi, ciao.